La storia in podcast di Focus.
La rivoluzione industriale è un fenomeno di enorme importanza e di enorme impatto, al quale forse nei corsi di storia, anche scolastici, non viene data la rilevanza che merita. Partiamo proprio da questi due termini, rivoluzione e industriale. La prima cosa che possiamo chiederci è se la rivoluzione industriale è stata effettivamente una rivoluzione. Cosa intendiamo in genere con rivoluzione? Intendiamo un cambiamento profondo di un certo stato di cose e un cambiamento abbastanza rapido anche, a differenza di un cambiamento, come dire, evolutivo, per esempio, no? Quindi la rivoluzione è un momento di discontinuità radicale, può essere in campo economico, in campo politico, in campo culturale, in campo religioso, però un cambiamento radicale è un cambiamento rapido. Molti hanno obiettato, la rivoluzione industriale in fondo è cominciata nel Settecento, in parte è ancora in corso. Noi sappiamo che a tutt'oggi molti paesi, molte nazioni, molti stati non si sono ancora propriamente industrializzati. Hanno un'economia, una società ancora basata sull'agricoltura e su tecniche agricole relativamente primitive, tradizionali. Quindi la rivoluzione industriale è un fenomeno che è in corso da due secoli. Una rivoluzione che dura due secoli è una rivoluzione? Potremmo dire di no. In realtà però questi due secoli vanno messi in relazione non al periodo immediatamente precedente, non solo al periodo immediatamente precedente, ma a un arco temporale molto più lungo che dura millenni. La rivoluzione industriale cambia, sta cambiando ancora oggi uno stato di cose, un rapporto tra l'uomo e l'ambiente, questo è il centro del discorso, che era tale almeno dai tempi della rivoluzione agricola, quindi da 8000 anni prima di Cristo. Allora, se noi vediamo la rivoluzione industriale degli ultimi due secoli e mezzo, sullo sfondo di questi 10.000 anni precedenti, allora possiamo dire che questa rivoluzione è effettivamente tale. Anche il secondo termine, industriale, fa problema, perché generalmente pensiamo che la rivoluzione industriale consista in un passaggio delle economie prima europee, occidentali e poi del resto del mondo, da economie fondate sull'agricoltura, sul settore primario, agricoltura e allevamento, a economie basate sulla produzione di fabbrica, la produzione meccanizzata e di manufatti. Questo è in parte vero, ma vedere le cose semplicemente come il passaggio da un primato dell'agricoltura a un primato dell'industria è un po' riduttivo. Allora, qual è il cuore del problema? Qual è il cuore della rivoluzione industriale? La rivoluzione industriale è innanzitutto un, lo dicevo prima, un cambiamento del rapporto fra uomo e ambiente. Oggi circola, comincia a circolare, direi anche presso il grande pubblico, un termine un po' esoterico apparentemente, ma entrato nel dibattito, il termine antropocene. Termine antropocene che è stato coniato non da uno storico in realtà, ma da un chimico, Crutzen, alla fine del secolo scorso, indica una fase della storia, non solo della storia umana, ma della storia della Terra, della storia del mondo, della storia naturale anche, in cui la specie umana esercita un'influenza su fenomeni anche naturali, fenomeni di carattere geologico o, per esempio, di carattere climatico. Il tema del cambiamento climatico, delle sue origini, delle sue conseguenze, è un tema ormai entrato, diciamo, nelle discussioni anche da bar. Insomma, è uno dei grandi temi di cui tutti discutono, soprattutto, insomma, negli ultimi 10 anni, direi. Ecco, l'antropocene inizia con la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale cambia, dicevo, i rapporti tra l'uomo e l'ambiente, e il sintomo forse più evidente di questo cambiamento, più vistoso di questo cambiamento, è lo straordinario aumento demografico della popolazione umana sul pianeta negli ultimi anni. Diamo qualche cifra. Nell'anno zero, al tempo dell'imperatore Augusto, della nascita di Cristo, ovviamente, dell'impero Han in Cina, il mondo aveva tra i 200 e i 300 milioni di abitanti, tutto il mondo, Europa, Cina, India, America, eccetera. Nel 1350, poco prima della grande pandemia di peste, la popolazione mondiale, ripeto, era salita a circa 350 milioni di abitanti. Certo, un aumento significativo, ma nell'arco di oltre un millennio era aumentato solo di 100 milioni di abitanti la popolazione del mondo. Nel 1650 era passata a 500 milioni di abitanti. Nel 1750, siamo alla vigilia della rivoluzione industriale, era arrivata a 750 milioni di abitanti. La popolazione del mondo arriva a 1 miliardo di abitanti solo nel 1850. Da questo momento in poi, cioè dal momento in cui la rivoluzione industriale esprime a velocità accelerata i suoi effetti, la popolazione mondiale esplode. Nel 1930 siamo a 2 miliardi di abitanti, nel 1960 circa siamo a 3 miliardi e oggi siamo a 8. Mi fa una certa impressione pensare che quando io sono nato la popolazione del mondo era la metà di quella attuale. Quindi siamo di fronte a un aumento iperbolico della popolazione mondiale. Che cosa consente questo aumento, lo rende possibile? Essenzialmente un diverso rapporto con l'energia. Fino alla rivoluzione industriale, le fonti energetiche su cui si basava qualsiasi civiltà umana, europea, cinese, indiana, americana, africana, qualsiasi civiltà, qualsiasi società, qualsiasi economia, erano fonti di carattere biologico essenzialmente. Cioè l'uomo traeva l'energia di cui aveva bisogno da motori biologici. Traeva l'energia meccanica dalla forza muscolare, innanzitutto dalla forza muscolare umana e poi dalla forza muscolare degli animali, e l'energia termica, il calore, per riscaldarsi, per cuocere i cibi, per fondere metalli o per fabbricare vasi, vetri, eccetera, la traeva dalla combustione del legname, quindi da altri esseri viventi, piante o animali. Con la rivoluzione industriale le cose cambiano, cioè diventa accessibile e viene utilizzata in misura sempre maggiore un'altra fonte di energia, un altro tipo di fonte di energia, cioè fonti di energia fossile, non ricavati da altri esseri viventi, ma ricavati da sostanze estratte dal sottosuolo, il carbone, il petrolio, i gas naturali, eccetera. Questo mette a disposizione delle economie, delle società umane, una quantità di energia infinitamente superiore rispetto a quella di cui potevano disporre i nostri antenati di 2 o 3 secoli fa. Se noi proviamo a immaginare un greco o un romano che tornano in vita a metà del Settecento, poco prima della rivoluzione industriale, questo greco, non so, dell'età di Pericle o romano dell'età di Augusto, certo, proiettato a Londra o a Parigi a metà del Settecento, si trova di fronte a un mondo diverso dal suo, ma non incomprensibile. Probabilmente sarebbe stato in grado di adattarsi abbastanza in fretta. In fondo, le cose funzionavano più o meno come funzionavano nei suoi tempi. Gli uomini si spostavano a piedi, a cavallo, con dei carri, con delle carrozze. Le navi andavano a vela o a remi. La terra veniva coltivata con delle tecnologie, degli strumenti non molto diversi da quelli impiegati al tempo degli antichi romani o dei greci in età classica o anche prima. Ecco, un secolo dopo il panorama è totalmente diverso. L'irruzione di queste nuove fonti di energia e delle macchine che rendono possibile l'utilizzo di queste nuove fonti di energia, il carbone, poi man mano il petrolio, eccetera, cambiano radicalmente il rapporto fra l'uomo e la terra, i modi di produrre, i modi anche di consumare, i modi di spostarsi. Quindi proprio il rapporto anche con dei parametri basilari di esperienza come lo spazio o il tempo. Fino all'invenzione della ferrovia, gli uomini viaggiavano come viaggiavano 10.000 anni prima. La velocità era quella, cavallo, a piedi, carri, nient'altro, no? Quindi cambia proprio non solo il modo di produrre, ma il modo di fare esperienza del mondo. La ferrovia, che consente velocità di spostamento incredibili rispetto a quello che poteva essere sperimentato o vissuto in precedenza, cambia, non solo consente di trasportare merci e uomini a costi minori e velocità maggiori, ma proprio cambia il modo di percepire lo spazio e il tempo. Questo richiede appunto delle macchine che consentono di utilizzare queste nuove fonti di energia. La macchina simbolo della rivoluzione industriale, giustamente, credo, è la macchina a vapore. La macchina a vapore è un motore, cioè un convertitore di energia, che converte l'energia chimica presente nel carbone in energia termica e in energia poi meccanica. Quindi trasforma il calore in movimento per la prima volta nella storia umana, cioè una macchina in grado di trasformare calore in movimento. Un movimento che può essere sfruttato per azionare delle macchine nelle fabbriche, dei telai, dei filatori, ma che può essere anche, parlavo di treni prima, può essere anche applicato ai trasporti. La locomotiva è una macchina a vapore, applicata non alla produzione industriale, ma ai trasporti, e può essere applicata anche alla navigazione, quindi a altre forme di trasporti, no? Quindi l'essenza, il cuore della rivoluzione industriale sta appunto in questa rivoluzione energetica, questo passaggio da economie organiche, sono state definite, perché poggiavano su motori biologici, fonti di energia organica, cioè esseri viventi, animali o piante, a economie fondate appunto su invece energie fossili tratte dal sottosuolo, che hanno il grosso svantaggio, come sappiamo bene, di essere non rinnovabili, però il grosso vantaggio, almeno sul breve o medio termine, di poter mettere a disposizione una quantità di energia impensabile con le fonti di energia tradizionali. Questa enorme quantità di energia che viene a essere man mano disponibile, appunto in quantità sempre maggiore, è quella che consente, in ultima analisi, questo straordinario aumento demografico e che consente anche un miglioramento, sia pure molto diseguale a seconda dei gruppi sociali o delle zone, delle aree del mondo, un miglioramento delle condizioni di vita, che si esprime, per esempio, nell'allungamento della vita media. La vita media nel 1750 in Europa, appena prima della rivoluzione industriale, era più o meno quella dell'antichità. La gente viveva in media, che non vuol dire che morisse a 40 anni o 30 anni, ma viveva in media 30 o 40 anni, forse anche meno in realtà, come in India, come in Cina, come al tempo di Augusto o del faraone Ramesse II. Mentre non subito, ma la rivoluzione industriale innesca anche un processo di miglioramento delle condizioni di vita complessive, alimentazione, abitazione, poi progressi medici che innalzano la vita media in Europa prima, poi in parte anche in altri paesi. Quindi noi oggi siamo così tanti sul mondo, forse anche troppi, non tanto perché c'è una natalità maggiore, ma anche perché viviamo molto più a lungo, forse anche un po' troppo a lungo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.